Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Oggi concluderemo la lettura del romanzo I dolori del giovane Werther di Goethe. Se vi siete persi qualche episodio di questo bellissimo racconto, li trovate sempre qui sotto nel solito elenco. Mentre se siete pronti a leggere insieme a me le prossime 38 pagine di questo racconto, restate sintonizzati e preparatevi. Quest'ultima parte è intitolata L'editore al lettore e presenta due narratori, in parte il giovane Werther che abbiamo conosciuto finora e in parte un anonimo narratore. Se avete preparato le vostre cuffie, possiamo proseguire. Come avrei desiderato che degli ultimi memorabili giorni del nostro amico fossero rimaste delle testimonianze autografe che mi avessero dispensato dall'interrompere la serie delle sue lettere con una narrazione. Mi sono dato da fare per raccogliere notizie precise dalla bocca di quanti potevano essere meglio informati sulla sua storia. È una storia semplice e tutti i racconti concordano, fatta eccezione per qualche dettaglio. Solo sugli stati d'animo dei personaggi i pareri sono diversi e i giudizi discordi. Non rimane dunque che narrare coscienziosamente quanto siamo riusciti a sapere con paziente diligenza e inserire le lettere lasciate dallo scomparso, badando a non trascurare neanche il più piccolo foglietto ritrovato, tanto più che è difficile accertare i veri motivi anche di una sola azione quando si compie tra persone non comuni. Ma l'umore e svogliatezza avevano messo radici sempre più profonde nell'animo di Werther, vi si erano saldamente intrecciati e a poco avevano occupato tutto il suo essere. L'armonia del suo spirito era andata distrutta. Una febbre, un'irruenza interiore che aveva stravolto tutte le energie della sua natura generò gli effetti più deplorevoli e lo ridusse in uno stato di prostrazione dal quale cercò di riemergere con angoscia ancora maggiore di quella con cui aveva lottato finora contro tutti i mali. L'angoscia del suo cuore consumò le altre energie del suo spirito. La sua vivacità, il suo acume, e così divenne una triste compagnia, sempre più infelice, sempre più ingiusto, via via che la sua infelicità aumentava. Così almeno sostengono gli amici di Albert. Essi affermano che Werther non era in grado di giudicare quel tranquillo galantuomo che era riuscito a conquistarsi un bene a lungo desiderato. E neppure il suo comportamento, inteso ad assicurarsi quel bene anche per l'avvenire, lui che invece scialacquava giorno per giorno il suo patrimonio, per poi soffrire e languire la sera. Albert, dicono, non era affatto cambiato negli ultimi tempi. Era sempre lo stesso che Werther aveva conosciuto, stimato e rispettato sin dall'inizio. Amava Lotte sopra ogni cosa, era orgoglioso di lei ed era felice quando gli altri la consideravano la più splendida delle creature. Non si poteva pertanto biasimarlo se desiderava allontanare anche il più lieve sospetto, se non era disponibile, nemmeno nel più innocente dei modi, a dividere con altri un così prezioso possesso. Ammettono che Albert si allontanava spesso dalla stanza della moglie quando c'era Werther, ma non perché odiasse o provasse antipatia nei confronti dell'amico, bensì perché aveva compreso che la sua presenza era di peso per lui. Il padre di Lotte era stato colpito da un malore che lo costringeva a letto e aveva mandato la sua carrozza a prendere la figlia. Era una bella giornata invernale e la prima nevicata aveva coperto l'intera regione. Il mattino dopo Werther la raggiunse per riaccompagnarla a casa se Albert non fosse andato a prenderla. La giornata limpida non giovava molto al suo umore tetro, una cupa oppressione gravava sulla sua anima, le immagini tristi lo ossessionavano e la sua mente non sapeva muoversi che da un pensiero doloroso all'altro. Poiché viveva in un perpetuo dissidio con se stesso, era convinto che anche gli altri stessero sempre male e fossero tormentati. Credeva di aver turbato il buon rapporto tra Albert e la moglie e se lo rimproverava mescolando ai rimorsi un sordo rancore nei confronti di lui. Strada facendo, non faceva che pensare a questo. «Già, già», si diceva, digrignando i denti. «Questa è la relazione fidata, affettuosa, tenera e partecipe. Questa è la costante e sicura fedeltà. Sazietà e indifferenza, ecco cos'è. Non è forse vero che qualunque misero affare gli sta più a cuore della cara e amata consorte? Sa forse apprezzare la sua fortuna? La stima veramente come lei merita? Ella appartiene a lui, è vero, gli appartiene, lo so, così come so altre cose. Credo di essermi ormai abituato a questo pensiero che mi farà impazzire, mi ucciderà. E la sua amicizia verso di me ha resistito? Non vede già nel mio attaccamento a Lotte una violazione dei suoi diritti? Nelle mie attenzioni per lei un mutuo rimprovero? Lo so bene, lo sento, mi vede malvolentieri, vorrebbe che mi allontanassi, la mia presenza lo infastidisce. Ora camminava con passo sostenuto, ora si fermava come se volesse tornare indietro, ma poi riprendeva la sua direzione finché, tra pensieri e monologhi, non raggiunse quasi controvoglia la casa di caccia. Entrò, si informò di Lotte e di suo padre e trovò che in casa regnava una certa agitazione. Il maggiore dei ragazzi gli riferì che a Valhelm era successa una disgrazia. Era stato ucciso un contadino. La notizia lo lasciò indifferente. Raggiunse il salotto e trovò Lotte intenta a dissuadere il vecchio, che nonostante la malattia voleva andare sul posto per condurre l'inchiesta. Non si sapeva ancora chi fosse l'assassino, il morto era stato trovato davanti alla porta quella mattina. Erano tuttavia presenti dei sospetti. La vittima era il servo di una vedova che prima ne aveva avuto un altro, il quale aveva lasciato la casa in seguito a una lite. Quando Werther udì ciò si agitò moltissimo e pensò: «Possibile! Devo andare là! Non posso indugiare un solo istante!» Si precipitò a Valhelm, ogni ricordo era vivo in lui, non dubitava minimamente che il colpevole fosse l'uomo con il quale aveva parlato alcune volte e che gli era divenuto così caro. Per raggiungere l'osteria dove avevano portato il cadavere, doveva passare sotto i tigli, la piazzetta tanto amata gli fece orrore. La soglia sulla quale solevano giocare i ragazzi era insudiciata di sangue. Amore e fedeltà, i più nobili sentimenti umani, si erano trasformati in violenza e omicidio. I forti alberi spogli erano imbiancati dalla brina, la bella siepe che si curava sopra il muretto del cimitero era brulla e lasciava intravedere le pietre tombali coperte di neve. Stava per raggiungere l'osteria, presso la quale si era radunato tutto il villaggio, quando improvvisamente si udirono delle grida. Vedendo in lontananza un gruppo di uomini armati, tutti si erano messi a gridare che si portasse lì l'assassino. Werther lo vide e non ebbe più dubbi. Sì, era il servitore innamorato della vedova, quello che aveva incontrato poco tempo prima mentre si aggirava pieno di muto rancore e di segreta disperazione. «Che cosa hai fatto, miserabile?» gridò Werther, lanciandosi verso il prigioniero. Questi lo guardò calmo. Poi, imperturbabile, rispose: «Nessuno la avrà, e lei non avrà nessuno». Il prigioniero venne condotto nell'osteria e Werther si allontanò di fretta. La terribile e violenta emozione aveva scombussolato tutto il suo essere. Fu strappato di colpo dal suo stato di afflizione, malumore, indifferente e rassegnazione. Fu preso da un irresistibile slancio di compassione, da un indicibile desiderio di salvare quell'uomo. Sentiva quanto doveva essere infelice, lo trovava pur assassino, privo di colpa. Si immedesimava così tanto in lui che gli sembrava di poter convincere anche gli altri. Voleva parlare a sua discolpa, già bruciava sulle sue labbra un'infiammata difesa. Correndo verso la casa di caccia, non poté fare a meno di recitare sottovoce le argomentazioni che si proponeva di presentare all'intendente. Nel salotto trovò Albert e ciò per un attimo lo turbò. Ma si riprese subito ed espose con grande fervore le sue idee all'intendente. Questi scosse più volte il capo e, come è facile immaginare, non si lasciò commuovere dalla difesa appassionata e sincera di Werther. Anzi, non lo lasciò neppure finire. Lo contraddisse vivacemente e lo biasimò per voler proteggere un assassino. Gli dimostrò che in tal modo sarebbe stata sospesa ogni legge, annientata la sicurezza dello Stato. Inoltre aggiunse che in quella situazione non poteva fare nulla senza addossarsi un'enorme responsabilità. Tutto doveva svolgersi con il massimo ordine e secondo le regole. Ma Werther non si arrese e pregò l'intendente di chiudere un occhio se mai qualcuno avesse aiutato quell'uomo a fuggire. Ma l'intendente fu irremovibile anche su questo punto. Albert intervenne infine, schierandosi dalla parte del vecchio. Werther fu così messo in minoranza e si accomiatò, terribilmente addolorato, dopo che l'intendente gli ebbe ripetuto più volte: «No, non è possibile salvarlo». Quanta impressione gli abbiano fatto queste parole lo si può ben vedere da un biglietto trovato tra le sue carte, scritto certamente quello stesso giorno. Recita queste parole: «Non c'è salvezza per te, infelice. Vedo bene che non c'è salvezza per noi». Quello che Albert aveva detto sul prigioniero in presenza dell'intendente aveva contrariato moltissimo Werther. che aveva creduto di cogliere in quelle parole un certo risentimento nei suoi confronti. E sebbene, ripensandoci più volte, le ragioni dei due non potessero sfuggire alla sua perspicacia, ammetterle, accettarle, sarebbe stato come rinnegare la sua più intima essenza. Tra le sue carte si è trovato un biglietto che si riferisce a questo e che forse documenta compiutamente i suoi rapporti con Albert. Recita così: «A che serve che io mi dica e ripeta che è un uomo bravo e buono se ciò mi dilania le viscere? Non posso essere giusto». Poiché era una serata mite e il tempo si volgeva al disgelo, Lotte e Albert tornarono a casa a piedi. Lungo la strada lei ogni tanto si voltava indietro, come se le mancasse la compagnia di Werther. Albert cominciò a parlare di lui e lo biasimò, rendendogli nel contempo giustizia. Accennò alla sua infelice passione ed espresse il desiderio, se possibile, di allontanarlo. «Me lo auguro anche per il nostro bene», disse. «E ti prego», aggiunse, «di convincerlo ad avere un contegno diverso nei tuoi riguardi e a diradare le sue visite troppo frequenti. La gente osserva, so che qua e là ne hanno parlato». Lotte non rispose e Albert forse capì quel silenzio e da allora comunque non nominò più Werther davanti a lei, e quando era lei a nominarlo lasciava cadere il discorso o lo sviava. L'inutile tentativo di Werther di salvare lo sciagurato fu l'ultima vampata di un fuoco ormai prossimo a spegnersi. Egli sprofondò ancora di più nel dolore e nell'inerzia. Smaniò solo quando sentì che forse sarebbe stato chiamato a testimoniare contro l'assassino, che adesso cercava di negare la propria colpa. Tutto quello che disgradevole gli era capitato durante la sua attività, come le noie con l'ambasciatore, tutte le cose che non gli erano riuscite e quelle che lo avevano ferito, si agitavano ora nella sua anima. E da tutto ciò si sentiva quasi autorizzato all'indolenza, si trovava escluso da qualsiasi prospettiva futura e incapace di afferrare un qualunque appiglio per affrontare le faccende della vita quotidiana. Si lasciò sopraffare del tutto dal suo mirabile modo di sentire e di pensare e da una passione senza limiti nell'eterna monotonia del triste rapporto con quell'amabile e amata creatura alla quale turbava ogni pace. Logorò le proprie energie consumandole senza scopo né speranza, sempre più prossimo a una tragica fine. Alcune lettere che qui inseriamo costituiscono le testimonianze più forti del suo turbamento, della sua passione, del suo incessante agire e anelare, nonché della sua stanchezza di vivere. 12 dicembre. Caro Wilhelm, mi trovo nelle stesse condizioni di quegli infelici che un tempo erano ritenuti in preda a uno spirito maligno. A volte mi afferra qualcosa che non è né angoscia né desiderio. È uno sconosciuto tumulto interiore che minaccia di lacerarmi il petto, che mi stringe la gola. Ahimè, ahimè! E allora me ne vado errando per gli spaventosi scenari notturni di questa stagione ostile all'uomo. Ieri sera dovetti uscire. Era sopraggiunto improvvisamente il disgelo, avevo sentito dire che il fiume era straripato, che i torrenti erano gonfi e che da Valhelm in giù la mia adorata valle era completamente allagata. Uscii di casa alle 11 passate. Che spettacolo pauroso vedere dall'alto della rupe, nel chiarore lunare, i terribili flutti turbinare nei campi, nei prati, sulle siepi e la valle tutta un solo mare in tempesta sottomesso alla furia dei venti. E quando poi la luna ricomparve e si arrestò sopra le nubi nere, e davanti a me il diluvio avanzava mugghiando in un riflesso tremendamente splendido, mi colse un brivido, una rinnovata brama. Ahi, stavo con le braccia spalancate davanti all'abisso e sospiravo, giù, giù. Mi abbandonai alla volontà di precipitare laggiù i miei tormenti, i miei dolori, di andarmene via spumeggiando come quelle onde. Oh, non fossi capace di sollevare il piede per porre fine a tutti i tormenti. La mia ora non è ancora arrivata, lo sento. Oh, Wilhelm, come avrei dato volentieri la mia natura umana per poter squarciare le nubi e abbracciare le onde insieme a quel vento di tempesta. Ah, sarà mai concessa questa gioia al carcerato? Con quanta tristezza posai lo sguardo su un posticino sotto un salice dove avevo riposato con Lotte durante una passeggiata in un giorno di calura. Anche quello era sommerso, tanto che riuscii appena a riconoscere il salice. Wilhelm, e i suoi prati, pensai. E la campagna intorno alla casa di caccia. Il nostro pergolato sarà stato devastato dalla corrente impetuosa. La luce del passato tornò a risplendere per un attimo simile a un sogno di mandri, praterie e onori fatti da un prigioniero. Rimasi lì immobile. Non mi rimprovero, perché ho il coraggio di morire. Avrei. Ora sono seduto qui come una vecchietta che racimola la legna degli steccati e il pane di porta in porta per prolungare e alleviare ancora un poco un'esistenza senza gioia e ormai allo stremo. 14 dicembre. Che cosa mi succede, amico mio? Ho veramente paura di me stesso. Non è forse il mio amore per lei il più sacro, più puro, più fraterno amore? Ho mai provato nella mia anima un desiderio colpevole? Non voglio giurarlo. E ora i sogni? Come avevano ragione gli uomini che attribuivano questi effetti così contraddittori e potenze strane? Questa notte, tremo a ripeterlo, l'ho stretta tra le mie braccia, avvinta al mio petto. Ho coperto di mille baci la sua bocca che sussurrava parole d'amore, il mio sguardo nuotava nell'ebbrezza del suo. Dio! Sono colpevole se ancora adesso provo un senso di beatitudine nel richiamare quelle ardenti gioie nella loro pienezza. Lotte, lotte. Per me è la fine. I miei sensi si confondono. Da una settimana non sono più in grado di connettere, i miei occhi sono pieni di lacrime. Non sto bene in nessun luogo e sto bene dappertutto. Non desidero nulla, non bramo nulla. Sarebbe meglio che me ne andassi. 'In quel periodo, in tali condizioni, il proposito di abbandonare il mondo si era fatto sempre più forte nell'animo di Werther. Da quando era tornato da Lotte, esso era sempre stato la sua estrema possibilità e speranza. Si era tuttavia detto che non doveva essere un atto impulsivo affrettato. Voleva affrontare quel passo pienamente convinto, con una decisione per quanto possibile serena. I suoi dubbi, il suo conflitto interiore emergono da un biglietto, che è forse l'inizio di una lettera al Wilhelm, e che è stato rinvenuto fra le sue carte, privo di data. Recita queste parole: la sua presenza, il suo destino, la sua partecipazione al mio spremono le ultime lacrime dalla mia mente inaridita. Alzare il sipario e passare dall'altra parte. È tutto. Perché esitare e avere timore? Perché non sappiamo che cosa c'è di là? Perché non si torna indietro? È una caratteristica propria del nostro spirito immaginare disordine e oscurità laddove non sappiamo nulla di certo. Alla fine, quel triste pensiero gli divenne familiare e amico, e il suo proposito si fece risoluto e irrevocabile. Questa ambigua lettera indirizzata al suo amico ne è testimonianza. 20 dicembre. Grazie al tuo affetto, Wilhelm, hai inteso bene le mie parole. Sì, hai ragione, sarebbe meglio per me che me ne andassi. La proposta che mi fai di tornare tra voi non mi piace granché. O perlomeno vorrei fare un giro più lungo, anche perché c'è motivo di pensare che il gelo perduri e le strade siano in buone condizioni. Sono molto contento che tu voglia venirmi a prendere, però aspetta ancora un paio di settimane e una mia lettera, con notizie più precise. Non bisogna cogliere il frutto prima che sia perfettamente maturo. E 2 settimane di più o di meno contano molto. Di a mia madre che preghi per suo figlio e che le domando perdono per tutti i fastidi che le ho recato. Era il mio destino affliggere coloro cui ero debitore di gioia. Addio, carissimo. Tutte le benedizioni del cielo sul tuo capo. Addio. Ciò che nel frattempo passava nell'animo di Lotte, quali siano stati i suoi sentimenti nei confronti del suo sposo e dell'infelice amico, ci azzardiamo a malapena a esprimerlo in parole, benché conoscendo il suo carattere possiamo ben farcene un'idea. E del resto ogni bell'anima femminile può immedesimarsi nella sua e condividere le sue emozioni. Una cosa è certa, era fermamente decisa a tutto pur di allontanare Werther, e se esitò lo fece per sincero e amichevole riguardo, sapendo quanto gli sarebbe costato, anzi, che gli sarebbe stato pressoché impossibile. E comunque in quel periodo era maggiormente spinta a fare sul serio. Suo marito manteneva il silenzio su quella relazione, come anche lei del resto ne aveva sempre taciuto. A maggior ragione voleva pertanto dimostrargli con i fatti che nutriva per lui sentimenti del tutto degni dei suoi. La sera dello stesso giorno in cui aveva scritto all'amico la lettera qui riportata per ultima, era la domenica prima di Natale. Werther andò da Lotte e la trovò sola, che metteva in ordine certi giocattoli destinati ai suoi fratellini per Natale. Werther parlò della gioia che i piccoli avrebbero provato e dell'età in cui l'improvviso spalancarsi della porta e l'apparire dell'albero ornato di candele, mele e confetti aveva suscitato anche lui un'estasi celestiale. «Anche lei», disse Lotte nascondendo il suo imbarazzo sotto un soave sorriso, «anche lei avrà il suo regalo se farà il bravo, una candelina e qualcos'altro ancora». «E che cosa significa fare il bravo?» esclamò lui. «Come devo fare? Come posso fare, mia cara Lotte?» «Giovedì sera», disse lei, «è la vigilia di Natale. Ci saranno i bambini, ci sarà anche mio padre. Ciascuno riceverà il suo regalo. Venga anche lei, ma non prima». Werther rimase sconcertato. «La prego», continuò lei. «Deve fare così, la supplico per la mia pace. Non si può continuare così». Allora egli distolse gli occhi da lei, si mise a camminare su e giù per la stanza, mormorando tra i denti: «Non si può continuare così». Lotte sentiva in quale stato spaventoso lo avevano ridotto quelle parole. Cercò di sviare i suoi pensieri con varie domande, ma inutilmente. «No, Lotte», esclamò lui, «non la rivedrò più».
«E perché?» replicò lei.
«Werther, lei può, lei deve rivederci, ma con moderazione». «Perché mai ha dovuto nascere con un carattere così impetuoso? Perché deve legarsi con questa passione incontenibile a tutto ciò che ha toccato anche una sola volta?»
«La prego», continuò prendendogli la mano, «si moderi, pensi a tutte le gioie che possono procurarle il suo spirito, la sua cultura, le sue capacità, sia uomo. Abbandoni questo infelice attaccamento a una creatura che non può avere altro che compassione per lei».
Werther digrignò i denti e la guardò, cupo. Lei gli trattenne la mano.
«Si calmi per un attimo, Werther», disse. «Non sente che si sta ingannando, che si sta distruggendo con la sua volontà? Perché dunque io, Werther, proprio io che sono proprietà di un altro? È appunto questo? Temo sia solo l'impossibilità di avermi a rendere questo desiderio così seducente per lei».
Lui ritrasse la mano dalla sua e la fissò con occhi irati.
«Saggia!» esclamò. «Veramente saggia! È forse Albert che ha fatto questa riflessione? Diplomatica, molto diplomatica!»
«Chiunque può farla», replicò lei. «Possibile che non ci sia in questo grande mondo una ragazza che soddisfi i desideri del suo cuore? Provi a vincersi, la cerchi, le giuro che la troverà. Già da tempo mi preoccupano per lei e per noi le limitazioni che si è imposto in questo ultimo periodo. Animo, faccia un viaggio, la distrarrà, cerchi, trovi un oggetto degno del suo amore e poi ritorni, così che potremmo gioire insieme della felicità della vera amicizia».
«Le sue parole dovrebbero essere stampate», disse lui con una risata fredda, «e raccomandate a tutti i precettori. Cara Lotte, mi conceda ancora un po' di tempo e tutto si risolverà».
«Però, Werther, non torni prima della vigilia di Natale», disse Lotte.
Werther stava per rispondere quando entrò Albert. Si salutarono gelidamente e presero a camminare su e giù per la stanza, imbarazzati. Prima Werther e poi Albert iniziarono un discorso insignificante che si esaurì subito, quindi Albert chiese a sua moglie di certe commissioni e poiché non erano state seguite le rivolse alcune parole che a Werther sembrarono fredde, anzi dure. Voleva andarsene, ma non riusciva a decidersi e indugiò così, accrescendo vie più il suo malumore e la sua insofferenza, fino alle 8, quando fu apparecchiata la tavola ed egli prese cappello e bastone. Albert lo invitò a rimanere, ma lui, considerando quell'invito una pura cortesia formale, ringraziò freddamente e se ne andò. Quando arrivò a casa, prese il lume dalle mani del servitore che voleva fargli luce e se ne andò in camera da solo. Pianse forte, parlò concitatamente con se stesso, camminò agitato su e giù per la stanza e infine si buttò sul letto vestito. Così lo trovò il servitore che verso le 11 osò entrare per chiedergli se doveva togliergli gli stivali. Lui lo lasciò fare e gli ordinò di non entrare in camera la mattina dopo finché non l'avesse chiamato. Il lunedì di prima mattina, era il 21 dicembre, scrisse a Lotte una lettera che dopo la sua morte fu trovata sigillata sul suo scrittoio e fu consegnata a lei. La riporto qui suddivisa per paragrafi, così come le circostanze suggeriscono che egli l'abbia scritta. È deciso, Lotte. Voglio morire. Te lo scrivo senza romantica esaltazione, tranquillo, la mattina del giorno che ti vedrò per l'ultima volta. Quando leggerai queste parole, o mia adorata, la fredda tomba avrà già accolto i resti irrigiditi dell'uomo inquieto e infelice che negli ultimi istanti della sua vita non concepisce dolcezza maggiore che di quella di intrattenersi con te. Ho trascorso una notte orrenda, ma anche, ahimè, una notte benefica. Essa ha confermato e rafforzato la mia decisione. Voglio morire. Ieri, quando mi strappai da te nella terribile insurrezione dei miei sensi, quando tutto ciò arrivò a opprimere il mio cuore, la mia esistenza grama e disperata accanto a te mi afferrò con gelo atroce, raggiunsi a malapena la mia camera. E lì, fuori di me, mi prostrai in ginocchio e, oh mio Dio, tu mi accordasti l'estrema consolazione delle lacrime più amare. Mille idee, mille progetti turbinavano nella mia anima finché non rimase fermo e saldo un unico pensiero. L'ultimo. Voglio morire. Mi coricai e questa mattina, nella tranquillità del risveglio, ancora qui fermo e forte nel mio cuore. Voglio morire. Non è disperazione, è coscienza di aver compiuto il mio cammino e di sacrificarmi per te. Sì, Lotte, perché dovrei tacerlo? Uno di noi tre deve sparire e quello voglio essere io. Oh, mia adorata, nel mio cuore dilaniato si è spesso insinuato il feroce pensiero di uccidere tuo marito, o te, o me, e così sia. Quando in una bella serata estiva salirai al monte, ricordati di me che tante volte vi sono salito dalla valle. Poi guarda verso il cimitero e cerca la mia tomba, mentre il vento cula l'erba alta nella luce del tramonto. Ero sereno quando ho incominciato a scrivere. Ora che tutto si fa così vivo intorno a me, piango come un bambino. Verso le 10 Werther chiamò il suo servitore e mentre si vestiva gli comunicò che di lì a qualche giorno sarebbe partito per un viaggio, gli doveva perciò pulire gli abiti e sistemare ogni cosa per preparare i bagagli. Gli ordinò anche di chiedere tutti i conti, di farsi restituire alcuni libri dati in prestito, di pagare in anticipo il corrispettivo di 2 mesi di elemosine ad alcuni poveri cui ogni settimana era solito dare qualcosa. Si fece portare il cibo in camera, poi andò a cavallo dall'intendente, ma questi non era in casa. Passeggiò in giardino immerso nei suoi pensieri e la tristezza dei ricordi parve gravare su di lui ancora una volta. I bambini non lo lasciarono in pace a lungo, lo rincorsero, gli saltarono addosso, poi gli dissero che doveva passare il domani, ancora un domani e un altro giorno e finalmente sarebbero andati da Lotte a prendere i regali di Natale e gli raccontarono le meraviglie che con la loro ingenua fantasia si aspettavano. «Domani!» esclamò Werther. «E poi ancora domani e un giorno ancora!» Li baciò tutti con affetto e stava per lasciarli quando il più piccolo volle dirgli qualcosa all'orecchio. Gli rivelò che i fratelli più grandi avevano già scritto dei bellissimi auguri per l'anno nuovo, così grandi, uno per il papà, uno per Albert e Lotte e uno anche per il signor Werther. Li avrebbero portati a Capodanno la mattina presto. Werther fu vinto dall'emozione, fece a tutti un piccolo dono, montò a cavallo, lasciò i suoi saluti per il vecchio e se ne andò con le lacrime agli occhi. Arrivò a casa verso le 5 e ordinò alla serva di badare al fuoco e di alimentarlo fino a notte inoltrata. Al servitore ordinò di sistemare i libri e la biancheria in fondo al baule e di preparare gli abiti. Poi, probabilmente, scrisse il seguente paragrafo della sua ultima lettera a Lotte. Tu non mi aspetti. Tu sei convinta che ti obbedirò e che non ti rivedrò fino alla notte di Natale. Oh, Lotte, oggi o mai più. La notte di Natale terrai questo foglio tra le mani e tremandolo bagnerai con le tue care lacrime. Voglio, devo. Ah, quanto mi sta bene ora che ho deciso. Nel frattempo Lotte era precipitata in uno strano stato d'animo. Dopo l'ultimo colloquio con Werther aveva compreso quanto le sarebbe stato difficile separarsi da lui e quanto lui avrebbe sofferto allontanandosi da lei. Alla presenza di Albert era stato detto di sfuggita che Werther non sarebbe ritornato prima della vigilia di Natale, e Albert era andato a cavallo in un paese vicino da un funzionario con il quale aveva da sbrigare degli affari e dove sarebbe rimasto la notte. Ella dunque era sola, nessuno dei fratellini ne stava intorno e si abbandonò ai suoi pensieri che vagavano silenziosi intorno ai loro rapporti. Si sentiva unita per sempre a quell'uomo di cui conosceva l'amore e la devozione, al quale era affezionata con tutto il cuore, la cui calma e affidabilità sembravano disposte dal cielo affinché una brava donna vi fondasse la felicità della propria vita. Sentiva quanto avrebbe sempre rappresentato quell'uomo per lei e per i suoi bambini.
Werther, d'altra parte, le era diventato molto caro. Sin dal primo istante in cui si erano conosciuti, l'affinità delle loro anime si era rivelata così bella. Poi la lunga e costante frequentazione, alcune situazioni vissute insieme avevano lasciato nel suo cuore un'impronta incancellabile. Era abituata a condividere con lui tutto quanto provava o pensava di interessante, e la lontananza di lui minacciava di aprire nel suo essere un vuoto incolmabile. Oh, se avesse potuto in quell'istante trasformarlo in fratello, che felicità sarebbe stata! Se avesse potuto dargli in sposa una sua amica, avrebbe anche potuto sperare di ristabilire l'armonia nei rapporti tra lui e Albert. Aveva passato in rassegna tutte le sue amiche, ma in ciascuna trovò qualcosa che non andava. Non ne trovò una degna di lui. Mentre andava riflettendo, per la prima volta sentì nel profondo, senza però palesarselo chiaramente, che il suo segreto intimo desiderio era di tenerlo per sé. Si disse allora che non le era possibile, che non le era lecito tenerselo. Il suo animo puro, bello, sempre lieve e capace di aiutarsi nelle difficoltà, avvertì il peso di una malinconia cui è preclusa ogni prospettiva di felicità. Il suo cuore era oppresso, una nube cupa gravava sui suoi occhi. Erano le 6:30 quando udì Werther salire le scale. Ne riconobbe subito il passo e la voce che chiedeva di lei. Che palpiti nel suo cuore, potremmo forse dire per la prima volta, all'arrivo di lui. Volentieri gli avrebbe fatto dire che non c'era, e quando lui entrò gli gridò, quasi in preda alla passione: non ha mantenuto la sua parola. Non ho promesso nulla, rispose lui. Avrebbe potuto almeno avere riguardo per la mia preghiera, ribatté lei. Le chiesi di concederci un po' di pace a lei e a me. Non sapeva bene che cosa stava dicendo e neppure cosa stava facendo quando mandò a chiamare delle amiche per non rimanere sola con lui. Werther posò alcuni libri che aveva portato, ne chiese altri, intanto lei desiderava insieme che le amiche arrivassero e non arrivassero. Tornò alla cameriera per dire che entrambi si scusavano, ma non potevano venire. Lotte aveva pensato di ordinare alla cameriera di lavorare nella stanza accanto, ma poi cambiò idea. Werther camminava su giù per la stanza. Lei si mise al pianoforte e attaccò un minuetto, ma non le veniva bene. Allora si fece forza e si sedette tranquilla accanto a Werther, che si era accomodato al suo solito posto sul canapè. «Non ha niente da leggere?» gli domandò. Non aveva niente. «Nel mio cassetto», proseguì lei, «c'è la sua traduzione di alcuni canti di Ossian. Non l'ho ancora letta, l'ho sempre sperata di sentire leggere da lei, ma da allora non c'è mai stata l'occasione». Lui sorrise, cercò i fogli, rabbrividì prendendoli in mano. Li guardò e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Si sedette e lesse. «Stella della notte che scende, bella tu sfavilli accidente, innalzi dalla tua nube il capo raggiante, percorri regale la tua collina». Che cosa guardi nella brughiera? I venti di tempesta si sono placati, giunge da lontano il mormorio del torrente. Le onde mugghianti giocano con la rupe in lontananza, si diffonde per la campagna il ronzio degli insetti notturni. Dove guardi? Bella luce. Ma tu sorridi e passi. Liete ti circondano le onde bagnando la tua chioma gentile. Addio, placido raggio, appari, o splendida luce di anima di Ossian. Ed essa appare in tutta la sua potenza. Vedo gli amici defunti, si riuniscono allora come nei giorni ormai trascorsi. Fingal giunge come una umida colonna di nebbia, intorno a lui sono i suoi eroi, ed ecco i bardi del canto, il canuto Ullin, il prestante Rino, Alpin, l'amabile cantore, e tu, Minona, dal lamento soave. Come siete cambiati, amici, dai giorni festosi di Selma, dove ci contendevamo l'onore del canto, come le brezze primaverili si atternano sulla collina e piegano l'erba che appena sussurra. E Minona avanzò in tutta la sua bellezza, lo sguardo chino e gli occhi grevi di lacrime, e la sua chioma si muoveva pesante nel mutevole vento che spirava dalla collina. L'animo degli eroi si fece cupo quando alzò la voce gentile, già che spesso avevano visto la tomba di Salgar e la buia dimora della candida Colma. Colma, dall'armoniosa voce, abbandonata sulla collina. Salgar aveva promesso di venire, ma tutto intorno scese la notte. Udite la voce di Colma, mentre stava da sola sulla collina. È notte, sono sola, perduta sulla collina in balia della tempesta. Sulle montagne ulula il vento, il torrente urla precipitando nelle rocce. Non c'è capanna che mi protegga dalla pioggia, sono abbandonata sulla collina in tempesta. Esci, o luna, dalle tue nubi, apparite stelle della notte. Un raggio di luce mi guidi al luogo dove il mio amore riposa dopo le fatiche della caccia. Accanto a lui, l'arco allentato, intorno i cani ansanti. Mi tocca star qui, sola, sulle rocce del torrente in pieno. Urlano il torrente e la tempesta e io non sento la voce dell'amato. Perché il mio Salgar tarda? Ha dimenticato la sua promessa? Ecco la rupe, l'albero e il torrente mugghiante. Hai dato la tua parola che saresti arrivato al sopraggiungere della notte. Ahi, dove si è perso il mio Salgar? Con te volevo fuggire, abbandonando il padre e il fratello. Superbi! Da lungo tempo le nostre stirpi sono nemiche, ma noi non siamo nemici, Salgar. Taci un istante, vento. Fermati solo per un istante, torrente. Lasciate che la mia voce risuoni nella valle, che il mio viandante mi senta. Salgar, sono io che chiamo. Ecco l'albero e la rupe. Salgar, amore mio, sono qui, perché indugi a venire? Ecco, è spuntata la luna. I frutti risplendono nella valle, le rocce si ergono grigie sulla collina, ma io non riesco a scorgerlo sulla cima. I suoi cani non lo annunciano correndogli innanzi. Devo starmene qui tutta sola. Ma chi sono quelli che giacciono laggiù nella brughiera? Il mio amato, mio fratello. Parlate, amici! Non rispondono. Com'è angosciata la mia anima. Oh, sono morti! Le loro spade sono rosse di sangue. Oh, fratello, fratello mio, perché hai ucciso il mio Salgar? Oh, mio Salgar, perché hai ucciso mio fratello? Mi eravate entrambi tanto cari. Oh, tra mille sulla collina era il più bello. Egli era terribile in battaglia. Rispondetemi, ascoltate la mia voce, miei cari. Ahimè, sono muti. Muti in eterno. Il loro petto è freddo come la terra. Oh, dalle rocce della collina, dalla vetta tempestosa del monte, parlate, o spiriti dei morti, parlate. Non avrò paura. Dove siete andati a riposare? In quale grotta del monte vi troverò? Non sento nel vento alcuna flebile voce, nessuna sospirata risposta nella tempesta sulla collina. Mi siedo, straziata, tra le lacrime aspetto il mattino. Scavate la fossa, voi amici dei morti, ma non copritela fino al mio arrivo. La mia vita svanisce come un sogno, come potrei sopravvivere? Voglio stare qui con i miei amici, sul torrente della rupe sonora. Quando scende la notte sulla collina e il vento passa sulla landa, il mio spirito sarà in quel vento e piangerà la morte dei miei amici. Dalla sua capanna di frasche il cacciatore mi sentirà, avrà paura della mia voce e insieme l'amerà, perché sarà dolce nel piangere i miei amici. Li ho tanto amati entrambi.
Questo fu il tuo canto, Minona, figlia di Thorman, che arrossivi soave. Le nostre lacrime sgorgarono per colma e si fece cupa la nostra anima. Venne innanzi Ullin con l'arpa e ci portò il canto di Alpin. La voce di Alpin era gentile, l'anima di Rino un raggio di fuoco, ma già essi riposavano nell'angusta tomba, la loro voce si era spenta a Selma. Un giorno, prima che gli eroi cadessero, Ullin era di ritorno dalla caccia. Sentì la loro gara di canto sulla collina, cantavano dolcemente, ma con tristezza. Piangevano la fine di Morar, il primo degli eroi. La sua anima era come l'anima di Fingal, la sua spada come la spada di Oscar. Ma cadde, suo padre gemette, e gli occhi della sorella si riempirono di lacrime. Si riempirono di lacrime gli occhi di Minona, sorella dello splendido Morar. Al canto di Ullin, ella si ritrasse, come la luna occidente quando prevede la burrasca e nasconde il suo bel capo in una nuvola. Toccai l'arpa insieme a Ullin per accompagnare il lamento. Canta Rino. Sono cessati il vento e la pioggia, il pomeriggio è sereno, si squarciano le nubi. Un fuggevole sole rischiara la collina. Giù dal monte il torrente scorre rossastro nella valle. O torrente, il tuo mormorio è dolce, ma più dolce è la voce che odo. È la voce di Alpin che piange il morto. Il suo capo è piegato dagli anni, i suoi occhi lacrimosi sono arrossati. Alpin, eccellente cantore, perché sei solo sulla collina silenziosa? Perché gemi come una folata di vento nel bosco, come l'onda sulla riva lontana?
canta Alpin. Le mie lacrime, Orino, sono per i morti, la mia voce per gli abitatori del sepolcro. Sei agile sopra la collina, bello tra i figli della brughiera, ma cadrai come Morar e sulla tua tomba siederà chi ti piange. Le colline ti dimenticheranno, il tuo arco giacerà, allentato nella sala. Tu eri veloce, Morar, come un capriolo sulla collina e terribile come fuochi notturni nel cielo. La tua collera era una tempesta, la tua spada nella mischia brillava come lampi sulla brughiera. La tua voce risuonava come il torrente del bosco dopo la pioggia, come il tuono sulle colline lontane. Molti caddero per mano tua, la fiamma della tua collera li consumò. Ma com'era serena la tua fronte quando tornavi dalla guerra. Il tuo volto era quello del sole dopo la tempesta, quello della luna nella notte silenziosa. Il tuo petto era placido come il lago quando si è posata la furia del vento. La tua casa ora è stretta, tenebrosa la tua dimora. Con 3 passi appena misuro la tua tomba, o tu che eri così grande. 4 pietre coperte di muschio sono la tua unica memoria, un albero spoglio e l'erba alta che sussurra nel vento indicano allo sguardo del cacciatore il sepolcro del potente Morar. Non hai una madre che pianga per te, non hai una fanciulla che versi lacrime d'amore. Colei che ti partorì è morta, e la figlia di Morglan è caduta. Chi è costui che si appoggia al suo bastone? Chi è costui con il capo canuto per l'età e gli occhi arrossati dalle lacrime? È tuo padre, o Morar, il padre che ebbe solo te per figlio. Ha udito della tua fama in battaglia, dei nemici sbaragliati, ha udito della gloria di Morar. Ahimè, nulla della sua ferita? Piangi, o padre di Morar, piangi, ma tuo figlio non ti sente. Il sonno dei morti è profondo, basso il loro guanciale di polvere. Mai più ascolterà la tua voce, né mai si desterà il tuo richiamo. Oh, quando verrà il giorno nella tomba per ordinare al dormiente: svegliati! Addio al più nobile fra gli uomini, al conquistatore in battaglia, ma il campo di battaglia non ti vedrà mai più. Nell'oscura selva non lampeggerà mai più la tua lama sfavillante. Non hai lasciato figli, ma il canto tramanderà il tuo nome, e i tempi venturi sapranno di te, sapranno di Morar il caduto. Alto era il lamento funebre degli eroi, più di tutti quello straziante di Armin. Ricordava la morte del figlio che cadde in gioventù. Carmor, il principe della sonante Galmal, sedeva vicino all'eroe. «Perché singhiozza e sospira Armin? Che cosa c'è da piangere qui? Non risuonano gli inni e i canti per addolcire e rallegrare l'anima? Sono come la tenue nebbia che salendo dal lago si diffonde nella valle e riempie di rugiada i fiori sbocciati. Ma poi ritorna il sole e con il suo vigore la nebbia si dirada. Perché ti lamenti così, o Armin, signore di Gorma, circondata dalle acque? Mi lamento, sì, è vero, il motivo del mio dolore non è lieve. Carmor, tu non hai perso un figlio, non hai perso una figlia in fiore. Colgar, il valoroso, vive, e vive Annira, la più bella delle fanciulle. I rami della tua casa fioriscono, o Carmor, ma Armin è l'ultimo della sua stirpe. Buio il tuo giaciglio, Daura, greve il tuo sonno nella tomba. Quando ti sveglierai con i tuoi canti, con la tua voce melodiosa? Levate, viventi autunnali. Su, infuriate sulla tetra brughiera. Mugghiate, acqua della foresta. Urlate, tempeste tra le cime delle querce. Vaga tra le nubi squarciate, luna. Mostra a tratti il tuo pallido volto. Ricordami la tremenda notte in cui perirono i miei figli. E in cui cadde Arendale il possente e morì Daura, la diletta. Daura, figlia mia, quanto eri bella, bella come la luna sulle alture di Fura, bianca come la neve appena caduta, dolce come il respiro dell'aria. Arendal era potente il tuo arco, veloce in battaglia la tua lancia, come nebbia sull'onda il tuo sguardo, una nube di fuoco nella bufera il tuo scudo. Armar, celebre in guerra, venne a chiedere l'amore di Daura, ella non resistette a lungo. Belle erano le speranze dei loro amici. Erat, figlio di Odgal, covava un profondo rancore perché suo fratello era caduto per mano di Armar. Venne travestito da barcaiolo. Sull'onda la sua barca era bella, le sue chiome bianche per la vecchiaia, tranquillo il suo volto severo. «Oh, bellissima tra le fanciulle!» disse. «Amabile figlia di Armin, laggiù presso la rupe, non lontano dal mare, dove il rosso frutto risplende sull'albero, laggiù Armar aspetta Daura, e io vengo a condurre il suo amore sulle onde del mare». Ella lo seguì e chiamò Armar, ma rispose solo l'eco della rupe. «Armar, amore mio, perché mi procuri tanta angoscia? Ascolta, figlio di Arnat, ascolta, è Daura che ti chiama!» Era il traditore fuggì verso riva, ridendo. Lei alzò la voce e chiamò il padre e il fratello. Arinda, Larmine, non c'è nessuno che possa salvare Daura?
La sua voce superò il mare. Arinda, il figlio mio, scese dalle colline rude con le prede della caccia. Le frecce gli sferragliavano sul fianco e in mano aveva l'arco. Lo accompagnavano 5 mastini grigio-neri. Scorse sulla riva l'ardito Erat, lo catturò e lo legò alla quercia stringendolo forte ai fianchi. Il prigioniero riempì di gemiti i venti. Per ricondurre Daura, Arindal affrontò le onde con la barca di Erat. Sopraggiunse furioso Armar e scagliò la freccia alle grigie piume che risuonò e colpì il tuo cuore, o Arindal, figlio mio. Tu morissi al posto di Erat, il traditore. La barca si infranse sulla rupe e gli cadde e morì. Oh, Daura, ai tuoi piedi vedessi scorrere il sangue di tuo fratello, e quale fu il tuo dolore? Le onde distrussero la barca, Armar si buttò in mare per salvare la sua Daura o morire. Una raffica di vento scese rapida dalla collina, Armar sprofondò nelle acque e non riemerse più. Sulla rupe, sferzata dal mare, sentivo levarsi solo i lamenti di mia figlia. Il suo grido era continuo e forte, ma io, suo padre, non potei salvarla. Rimasi sulla riva tutta la notte, la vedevo nel pallido raggio lunare. Per tutta la notte udì il suo grido, il vento era impetuoso, la pioggia batteva forte il fianco della montagna. La sua voce si fece debole prima che il sole sorgesse, morì come la brezza della sera tra l'erba delle rocce. Morì straziata e lasciò solo Armin. Così se ne andò la mia forza in guerra, così cadde il mio orgoglio tra le fanciulle. Quando le tempeste scendono dalle montagne, quando il vento del nord gonfia le onde, io siedo sulla riva sonante e guardo verso la rupe spaventosa. Spesso, quando la luna tramonta, scorgo gli spiriti dei miei figli, come pallide ombre vagano insieme, in mesta concordia.
Un fiume di lacrime che proruppe dagli occhi di Lotte e diede sfogo all'angoscia del suo cuore oppresso, arrestò il canto di Werther. Gettò via il foglio, afferrò la sua mano e pianse lacrime amare. Lotte appoggiò il capo sull'altra mano, coprendosi gli occhi con il fazzoletto. Erano tutti e due terribilmente commossi. Sentivano la propria infelicità nella sorte di quei nobili spiriti. La sentivano insieme e le loro lacrime li unirono. Le labbra e gli occhi di Werther ardevano sul braccio di Lotte. Lei rabbrividì. Voleva allontanarsi, ma il dolore e la pietà gravavano su di lei come piombo. La stordivano. Respirò a fondo per riprendersi, lo supplicò singhiozzando di proseguire, lo pregò con voce celestiale. Werther tremava, gli sembrava che il cuore scoppiasse, riprese il foglio e con voce rotta lesse. «Perché mi risvegli, brezza di primavera? Tu mi accarezzi e dici, con me porto la rugiada celeste. Ma il tempo del mio sferire è vicino, vicina alla tempesta che strapperà le mie foglie». Domani verrà il viandante, verrà colui che mi vide nella mia bellezza, al suo sguardo mi cercherà tutto intorno nella campagna e non mi troverà. L'impeto di queste parole si abbatté tutto sull'infelice e in preda alla disperazione si gettò ai piedi di Lotte, le prese le mani, se le premette sugli occhi e contro la fronte e l'animo di lei fu attraversato da un presentimento del suo orrendo proposito. I suoi sensi si smarrirono, strinse le mani di lui, se le portò al seno, si chinò su di lui con un moto di compassione e le loro guance ardenti si toccarono. Il mondo svanì del tutto. Lui la abbracciò, se la strinse al petto e le coprì di baci furiosi le labbra tremanti. «Werther!» invocò lei con voce soffocata, svincolandosi. «Werther!» e con la mano debole respinse dal suo petto quello di lui. «Werther!» invocò con il tono controllato del più nobile sentimento. Lui non si oppose, la liberò dalle sue braccia e le si gettò ai piedi fuori di sé. Lei si alzò sconvolta e spaventata, tremando insieme d'amore e di collera, e disse «L'ultima volta, Werther, non mi vedrai mai più!» Poi, gettando uno sguardo pieno d'amore sull'infelice, corse nella stanza accanto e vi si chiuse dentro. Werther tese le braccia verso di lei, ma non osò trattenerla. Giacque sul pavimento con il capo appoggiato sul canapè per più di mezz'ora, finché un rumore non lo ricondusse in sé. Era la cameriera che veniva per apparecchiare. Allora camminò su e giù per la stanza e quando fu di nuovo solo si avvicinò alla porta dello studio e chiamò a bassa voce. «Lotte, Lotte, soltanto una parola, un addio». Lei tacque. Lui attese, pregò e ancora attese, e poi si strappò via di lì gridando «Addio Lotte, addio per sempre!» Giunse alla porta della città. Le guardie lo conoscevano e lo lasciarono uscire senza dire nulla. Veniva giù neve a mista pioggia, ribussò che erano quasi le 11. Quando rientrò a casa il servitore si accorse che il padrone era senza cappello. Non osò dirglielo, ma lo spogliò degli abiti completamente bagnati. Il cappello venne poi trovato su una roccia che sovrasta la valle dal pendio della collina. Non si capisce come in una notte scura e umida vi sia potuto salire senza precipitare. Andò a letto e dormì a lungo. Il servitore lo trovò che scriveva quando la mattina dopo su suo ordine gli portò il caffè. Stava aggiungendo quanto segue alla lettera per Lotte. Dunque, per l'ultima volta riapro questi occhi. Non vedranno più il sole, perché un giorno torbido e nebbioso lo nasconde. Vestiti a lutto, natura, tuo figlio, il tuo amico, il tuo amante si avvicina alla sua fine. Lotte è un sentimento incomparabile, eppure assai simile a un sogno confuso. Questo dire a se stessi è l'ultimo mattino, l'ultimo. Lotte, non riesco a comprendere questa parola, l'ultimo. Non sono forse qui nel pieno del mio vigore mentre domani giacerò a terra inerte. Morire, che significa? Vedi, quando parliamo della morte, sogniamo. Ho visto morire più d'uno, ma l'umanità è così limitata che non riesce a dare un senso né all'inizio né alla fine della sua esistenza. Per ora sono ancora mio, tuo. Tuo, oh mia adorata. E in un attimo, separati, lontani. Forse per l'eternità? No, Lotte, no. Come potrei scomparire? Come potresti scomparire tu? Noi siamo scomparire. Che cosa significa? È una parola, un suono vuoto. Senza senso per il mio cuore. Morto, Lotte. Sepolto nella fredda terra, così angusta, così tenebrosa. Nella mia inerme gioventù avevo un'amica che era tutto per me. Morì e io seguì il feretro e stetti sull'orlo della fossa mentre calavano la bara e la corda, le scorse sotto e risalì frusciando. Alla prima palata di terra la paurosa cassa restituì un rumore sordo. Poi fu più sordo, sempre più sordo, e finalmente fu coperta. Caddi accanto alla fossa, commosso, scosso, angosciato, straziato nell'intimo, ma non sapevo che cosa mi fosse accaduto. Che cosa mi accadrà? Morire. Fossa. Non capisco queste parole. Tu perdonami, perdonami. Ieri sarebbe dovuto essere l'ultimo istante della mia vita. Angelo mio, per la prima volta è divampato senza dubbio alcuno nel più profondo del mio essere questo sentimento gioioso. Lei mi ama, ancora mi bruciano le labbra per il sacro fuoco che sgorgò dalle tue. Una nuova calda delizia è nel mio cuore, ma tu perdonami. Io lo sapevo che mi amavi, l'ho saputo fin dai primi sguardi pieni di sentimento, dalla prima stretta di mano, ma poi, quando mi trovavo lontano da te, quando vedevo Albert al tuo fianco, ricadevo nella febbre del dubbio. Ti ricordi ancora dei fiori che mi inviasti quando in quella ferale società non potessi dirmi una parola, nemmeno porgermi la mano? O trascorsi metà della notte prostrato in avanti a quei fiori che mi suggellavano il tuo amore? Ma ahimè. Quelle impressioni si spensero, come dall'anima del credente a poco svanisce il sentimento della grazia divina che gli era stata concessa con celeste abbondanza nei segni sacri e visibili. Tutto è effimero, ma nessuna eternità potrà estinguere la vita ardente che ieri ho gustato sulle tue labbra e che ora sento dentro di me. Mi ama. Questo braccio l'ha stretta, queste labbra hanno tremato sulle sue labbra, questa bocca ha balbettato sulla sua. È mia, sei mia Lotte. Sì, mia. Per l'eternità. E che importa se Albert è tuo marito? Marito è legame di questo mondo, e per questo mondo il mio amore è peccato, e peccato il mio desiderio di strapparti dalle braccia per stringerti fra le mie. Peccato? Sia, e perciò mi punisco. L'ho gustato in tutta la sua celestiale voluttà, questo peccato, succhiato nel mio cuore balsamo vitale e forza. Da quel momento tu sei mia, Lotte. Mia. Io ti precedo. Vado da mio padre, da tuo padre. Con lui mi lamenterò e lui mi consolerà finché tu non verrai, e allora volerò incontro a te, ti afferrerò e staremo insieme al cospetto dell'infinito, abbracciati per sempre. Non sogno, non vaneggio, tutto mi diventa più chiaro in prossimità della tomba. Noi saremo, ci rivedremo, Vedremo tua madre, la vedrò, la troverò e le aprirò tutto il mio cuore. Tua madre, il tuo ritratto. Verso le 11, Werther chiese al suo servitore se Albert fosse tornato a casa. Quegli gli rispose di sì, perché aveva visto ricondurre il cavallo. Allora il padrone gli affidò un biglietto aperto che diceva: «Mi potrebbe prestare le sue pistole per un viaggio che intendo fare? Addio, stia bene». Quella notte la cara donna aveva dormito poco. Ciò che aveva temuto si era avverato in un modo che non avrebbe potuto né immaginare né temere. Il suo sangue, che di solito scorreva puro e leggero, era febbrilmente eccitato e mille emozioni diverse sconvolgevano il suo nobile cuore. Era il fuoco degli abbracci di Werther quello che sentiva in seno? O l'indignazione per la sua audacia? Era un irritante confronto della sua condizione presente con i giorni di libera e ingenua innocenza, di serena fiducia in se stessa? Come si sarebbe dovuta comportare con il marito? Come raccontargli una scena che certo poteva tranquillamente confessargli e tuttavia non osava confessare? Per lungo tempo non ne avevano fatto parola fra loro, doveva proprio essere lei a rompere per prima il silenzio, per fare a suo marito in un momento così poco opportuno una rivelazione così inattesa? Temeva che già la semplice notizia della visita di Werther gli avrebbe fatto cattiva impressione figurarsi una catastrofe così inaspettata e poteva sperare che suo marito la giudicasse per quello che era, che la considerasse senza pregiudizi e poteva desiderare che lui le leggesse nell'anima e ancora poteva fingere dinanzi all'uomo con cui era sempre stata limpida come un cristallo, libera e aperta, al quale non aveva mai taciuto né potuto tacere alcun sentimento? Tutte queste domande la preoccupavano e la mettevano in imbarazzo e i suoi pensieri tornavano sempre a Werther, che per lei era ormai perso, che non poteva lasciare, che purtroppo doveva abbandonare a se stesso e che senza di lei non aveva più nessuno al mondo. La pesava come un macigno, una cosa che al momento non riusciva a spiegarsi, quella freddezza che si era instaurata nei loro rapporti. Benché persone sagge di buon cuore avevano cominciato a tacersi delle cose a motivo di certe divergenze non dichiarate, ciascuno rimuginando tra sé le proprie ragioni e i torti dell'altro, i rapporti si erano così complicati e inaspriti, a tal punto che era stato impossibile sciogliere il nodo in quel momento critico dal quale dipendeva tutto. Se una felice confidenza li avesse riavvicinati prima di allora, se l'amore e l'indulgenza si fossero fatti vivi aprendo i loro cuori, forse sarebbe ancora stato possibile salvare il nostro amico. Una particolare circostanza, però, complicò le cose. Come risulta dalle sue lettere, Werther non aveva mai nascosto il suo desiderio di lasciare questa vita. Albert lo aveva spesso contraddetto e più di una volta ne aveva anche discusso con Lotte. Poiché provava una decisa ripugnanza nei confronti del suicidio, aveva fatto capire piuttosto spesso, e con un'insofferenza peraltro estranea al suo carattere, che dubitava assai della serietà di quel proposito. Si era persino permesso di scherzare sull'argomento e aveva espresso a Lotte il proprio scetticismo. Ciò per un verso la tranquillizzava quando l'orrenda scena si presentava alla sua mente, per un altro verso però si sentiva ancora più bloccata a manifestare a suo marito l'apprensione che la tormentava in quei momenti. Quando Albert tornò, Lotte gli andò incontro con un'impacciata premura. Lui non era di buon umore, non era riuscito a concludere il suo affare con il funzionario del paese vicino che si era dimostrato uomo rigido e gretto. Il pessimo stato delle strade l'aveva poi ulteriormente contrariato. Chiese se ci fossero novità e Lotte si affrettò a riferirgli della visita di Werther la sera prima. Chiese se gli fossero arrivate le lettere e lei gli rispose che una lettera e dei piechi si trovavano già nello studio. Albert vi andò e Lotte rimase sola. La presenza dell'uomo che amava e stimava aveva fatto nascere una sensazione nuova nel suo cuore. Ricordando la sua nobiltà d'animo, il suo affetto e la sua bontà, ella si era tranquillizzata e, sentendo un impulso interiore a seguirlo, prese il suo lavoro e passò nello studio dove d'abitudine si tratteneva. Lo trovò occupato ad aprire pacchetti e a leggere la corrispondenza. Alcune lettere sembravano poco piacevoli. Gli fece qualche domanda, lui rispose in modo conciso e si mise allo scrittoio per scrivere. Rimasero così vicini l'uno all'altro per un'ora, intanto nell'animo di Lotte scendeva un'oscurità sempre più cupa. Sentiva quanto le sarebbe stato difficile rivelare al marito, anche se fosse stato di ottimo umore, ciò che aveva nel cuore. Fu presa da una tristezza che si trasformò in angoscia quando si sforzò di nasconderla e di inghiottire le lacrime. L'arrivo del servitore di Werther la gettò in un tremendo imbarazzo. Questi porse il biglietto ad Albert, che si girò tranquillo verso la moglie, dicendo: «Dagli le pistole». «Gli auguro un buon viaggio», disse poi il ragazzo. Lotte si sentì colpita come da un fulmine e si alzò barcollando, non sapeva più che cosa stesse facendo. Adagio si avvicinò alla parete, staccò tremante le pistole, le spolverò, indugiò e avrebbe indugiato ancora a lungo se un'occhiata interrogativa di Albert non l'avesse sollecitata. Consegnò gli sciagurati arnesi al ragazzo senza riuscire a dire una parola e quando quello fu uscito raccolse il suo lavoro e andò in camera sua, in uno stato di inesprimibile certezza. Il suo cuore le prediceva le cose più spaventose, fu sul punto di gettarsi ai piedi del marito e di rivelargli tutto, la storia della sera prima, la sua colpa e i suoi presentimenti. Poi riconobbe che quell'iniziativa non avrebbe sortito nessun effetto, men che mai poteva sperare di convincere Albert a recarsi da Werther. Venne apparecchiata la tavola e una cara amica venuta solo a chiedere qualcosa intenzionata ad andarsene subito rimase a cena, rendendo sopportabile la conversazione a tavola. Ciascuno si sforzò di parlare e raccontare, cosicché finirono per distrarsi. Il ragazzo consegnò le pistole a Werther, che le accolse con un grande trasporto quando udì che gliele aveva date Lotte. Si fece portare del pane e del vino, disse al ragazzo di andare a mangiare e si sedette a scrivere. Sono passate tra le tue mani, le hai spolverate, le bacio mille volte perché tu le hai toccate. E tu, spirito del cielo, agevoli il mio intento. E tu, Lotte, mi consegni lo strumento. Tu, dalle cui mani desideravo ricevere la morte. E ora la ricevo. Ho interrogato il mio ragazzo. Tremavi consigliandogli le pistole, non lo rincaricassi di dirmi addio. Neppure un addio. Mi hai forse chiuso il tuo cuore per quell'attimo che mi ha legato a te per l'eternità? Lotte e millenni non potranno cancellare quell'impressione e io sento che tu non puoi odiare chi arde tanto per te. Dopo aver mangiato, ordinò al ragazzo di completare i bagagli, strappò parecchie carte e uscì per regolare alcuni piccoli debiti. Tornò a casa, uscì nuovamente, nonostante la pioggia, si recò fuori porta nel giardino del conte, vagò a lungo per i dintorni, tornò che era mai notte e scrisse. Wilhelm, per l'ultima volta, ho visto i campi, i boschi e il cielo. Addio anche a te. Madre cara, perdonatemi. Consolala Wilhelm, che Dio vi benedica. Le mie cose sono tutte in ordine. Addio. Ci rivedremo ancora più felici. Ti ho malamente ripagato, Albert, ma tu mi perdonerai. Ho turbato la pace della tua casa, ho seminato la diffidenza fra voi. Addio, voglio finirla. Se la mia morte vi rendesse felici, Albert. Albert, rendi felice quell'angelo e la benedizione di Dio scenda su di te. Quella sera rovistò ancora molto fra le sue carte, ne strappò parecchie e le buttò nella stufa. Sigillò poi alcuni plichi indirizzati a Wilhelm. Contenevano brevi scritti pensieri sparsi, io ne vidi diversi. Verso le 10 ordinò che il fuoco venisse ravvivato e che gli si portasse una bottiglia di vino. Poi mandò a letto il suo servitore che, come i domestici, dormiva sul retro della casa. Il servitore si coricò vestito per essere pronto prestissimo, già che il padrone gli aveva detto che i cavalli della posta sarebbero stati davanti a casa prima delle 6. Dopo le 11. Tutto è così quieto intorno a me, la mia anima è in pace. Ti ringrazio, Dio, che concedi ai miei ultimi istanti questo calore, questa forza. Mi affaccio alla finestra mia adorata e tra le nubi tempestose in fuga riesco a scorgere qualche stella dell'eterno cielo. No, voi non cadrete. L'Eterno vi porta nel suo cuore, come me. Vedo le stelle del timone del carro, la mia costellazione preferita. Splendeva alta di fronte a me quando di notte ti lasciavo, quando uscivo dalla tua casa. L'ho contemplata spesso, profondamente ebro. Spesso con le mani alzate ne ho fatto il segno, il sacro simbolo della mia felicità. E ancora, o Lotte, tutto mi ricorda te, tu mi circondi. E non mi sono, forse, come un bambino insaziabile, impadronito di mille piccole cose che tu, santa creatura, avevi sfiorato? Cara silhouette, te la restituisco, Lotte, e ti scongiuro di averla cara. Le ho dato mille, mille baci, le ho rivolto mille saluti uscendo di casa o entrandovi. Con un biglietto ho pregato tuo padre di avere cura del mio cadavere. In fondo al cimitero, nell'angolo verso i campi, ci sono due tigli. Lì desidero riposare. Per il suo amico può farlo. Lo farà certamente. Pregalo anche tu. Non posso pretendere che i buoni cristiani riposino accanto a un povero sciagurato. Come vorrei che mi seppellisse lungo il sentiero o nella valle solitaria, così che il sacerdote e il levita passassero davanti alla pietra tombale facendosi il segno della croce e il samaritano versasse una lacrima. Ecco, Lotte, non tremo nell'afferrare il gelido terribile calice dal quale berrò l'ebbrezza della morte. Tu me l'hai dato e io non esiterò. Tutto, tutto. Così vengono appagati tutti i desideri e tutte le speranze della mia vita. Così freddo, così duro è bussare alla ferrea porta della morte. Avessi avuto la fortuna di morire per te, Lotte, di sacrificarmi per te. Morirei con coraggio e felice se potessi ridarti la pace e il piacere della vita. Ma ahimè, a pochi è dato di versare il sangue per i propri cari e morendo di accendere negli amici una vita 100 volte nuova. Lotte, desidero essere sepolto con questi abiti. Tu li hai sfierati e consacrati. Anche di ciò ho pregato tuo padre. La mia anima aleggia sulla bara. Non frugatemi nelle tasche. Quel nastro rosa che avevi sul petto quando ti vidi la prima volta fra i tuoi bambini, baciali 1000 volte e racconta loro la sorte del loro infelice amico. Cari, si stringono intorno a me. Come mi sono legato a te. Dal primo istante non ho più potuto lasciarti. Questo nastro si è sepolto con me. Me lo regalasti per il mio compleanno. Come ho divorato tutte queste cose. Non pensavo, ahimè, che la mia strada dovesse condurmi a questo punto. Sì, calma, ti prego, sì, calma. Sono cariche. Battono le 12. Così sia. Lotte, Lotte. Addio, addio. Un vicino vide il bagliore della polvere e udì lo sparo, ma poiché tutto rimase tranquillo non vi badò oltre. La mattina alle 6 il servitore entra con il lume, vede il padrone a terra, le pistole e il sangue, lo chiama, lo scuote, nessuna risposta, solo un lieve rantolo. Corre in cerca di medici, di Albert. Lotte sente il campanello, un tremito le assale le membra. Sveglia il marito, si alzano, piangendo e balbettando il servitore dà la notizia. Lotte cade svenuta ai piedi di Albert. Quando il medico giunse presso l'infelice lo trovò a terra, senza più speranza. Il polso batteva, ma le membra erano completamente paralizzate. Si era sparato in testa, sopra l'occhio destro, il cervello era schizzato fuori. Gli fecero un salasso, il sangue uscì e lui respirava ancora. Dal sangue sulla spalliera della sedia si dedusse che si era sparato stando seduto allo scrittoio. Poi era caduto ed era rotolato convulsamente intorno alla sedia. Ora giaceva supino davanti alla finestra e sangue era completamente vestito con gli stivali, il frac azzurro e il panciotto giallo. L'agitazione si diffuse dalla casa, al vicinato e infine alla città. Entrò Albert. Avevano disteso Werther sul letto, la fronte fasciata. Il viso era già quello di un morto. Non si muoveva più. Il rantolo era ancora terribile, ora debole, ora più forte. Si aspettava la fine. Non aveva bevuto che un bicchiere di vino, sul leggio stava aperto Emilia Galotti. È impossibile riferire la costernazione di Albert, il dolore di Lotte. Il vecchio intendente accorse subito alla notizia, baciò il moribondo piangendo amaramente. Poco dopo a piedi giunsero i suoi figli più grandi, che caddero accanto al letto in preda a un indomabile dolore. Gli baciarono le mani e la bocca, il maggiore, che era sempre stato il più caro a Werther, si attaccò alle sue labbra fino all'ultimo respiro e dovettero poi strapparlo via, a viva forza. Morì verso mezzogiorno. La presenza dell'intendente e le misure da lui adottate evitarono l'afflusso della gente. Lo seppellirono verso le 11 di notte nel luogo da lui prescelto. Il vecchio seguì il feretro con i figli. Albert non se la sentì. Si temette per la vita di Lotte. Lo portarono alcuni artigiani. Nessun prete lo accompagnò. Questa era la conclusione della triste storia del giovane Werther. Spero vi sia piaciuta e spero anche che vi abbia aiutato a riflettere. Vorrei approfittare di questo tema a me così tanto caro per invitarvi a stare attenti ai vostri amici e alle persone a cui volete bene quando mostrano sintomi di malessere, per evitare che magari anche loro, come Werther, poi siano incurabili. Ancora una volta vi ringrazio e ancora una volta vi saluto. Ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo racconto. Dalla vostra Venere Birbone è tutto. Ciao!